Buon pomeriggio, bentrovati all'ascolto da Enrica Alberti al microfono in compagnia di una giovane collega. Buongiorno, Lara Van Gameren.
Buongiorno.
Bentrovata, sono contenta di essere di nuovo con te. Abbiamo lavorato insieme a Mille Voci e troviamo oggi Lara in questo pomeriggio dedicato alle persone, perché lei è Lara, ricordato che è molto molto giovane e fa parte di questa redazione oggi di Quarto Pilastro, che invece normalmente è abitata, diciamo, questa redazione da persone più mature, come i nostri ospiti, per esempio. Buongiorno, ben trovato l'architetto Antonio Pisoni. Buongiorno.
Sì, buongiorno signora Enrica.
Alla giovane.
Tante Lara. Mi fa piacere questo passaggio, un po' di consegne future, per cui una giovane entra direttamente nel vivo.
Bravissimo, esatto, è questo l'obiettivo, dunque, l'architetto Antonio Pisoni è stato per quanti anni? Abbiamo detto presidente della Società Ticinese per l'Arte e la Natura, STAN, più di 20, giusto?
Sì, 22 anni così.
Ok, adesso è in pensione?
Ma qual'età? In teoria sì, in pratica continuo in pieno la mia attività, da una parte perché abbiamo come indipendenti, abbiamo uno studio di architettura che tra il resto seguiamo un po', anche crediamo nelle tematiche che voi conoscete dalla STAN eccetera, e sono comunque ancora nel comitato della STAN dove ho quasi un po' più di tempo proprio per seguire gli oggetti nel territorio, in quanto l'impegno del presidente, che adesso è il caro Tiziana Fontana, è molto impegnativo anche sulle parti amministrative.
Certo. Senta, torniamo indietro nel tempo, giusto Lara? Perché la nostra Lara, essendo giovane, era incuriosita dal suo percorso all'università.
Esatto, io sono andata indietro ai tempi dell'università. Lei si è laureato all'ETA di Zurigo, quindi al Politecnico Federale di Zurigo, nel 1976, però poi è tornato subito in Ticino. Appena si è laureato è tornato, diciamo, alle sue origini, e le volevo chiedere come mai, se ci sono delle ragioni per questo immediato ritorno.
Sì, io ero a Zurigo, ho fatto i miei corsi a Zurigo, in pratica bisogna calcolare che sono 4 anni di studio, un anno di pratica. Verso la fine degli studi ho poi conosciuto una ragazza che allora lavorava a Zurigo come segretaria impiegata, e quindi abbiamo deciso di voler stare assieme eccetera. Tra il resto, prima ancora di terminare proprio i corsi, ci siamo sposati, abbiamo avuto la prima figlia, e quindi ci siamo stabiliti in Ticino, visto che avevamo la possibilità di avere dai nonni una casetta così, e siamo partiti subito, quindi anche per poter avere una possibilità di lavoro. E devo dire, per esempio, adesso dei giovani che emigrano in Ticino bisogna magari pianificare un po' più lontano. In effetti, per esempio, io tornando facevo per un giorno e mezzo, ho trovato per fortuna un giorno e mezzo di insegnare educazione artistica visiva, quello che era ancora il ginnasio, adesso è la scuola media. Poi per un paio di giorni lavoravo in uno studio di architettura, e a tempo libero un giorno facevo già i miei progetti. Questo ti ha permesso di entrare nel vivo della realtà, del territorio, delle conoscenze, delle tematiche, di viverle in prima linea, per cui poi la mia vita si è impostata frequentando attivamente le tematiche, tipo come per esempio la STAN, ecco perché ho cominciato molto da giovane. Seguivo le attività proprio legate anche al mondo dei giovani di allora. Io, per esempio, suonavo nella banda del paese, nella bandella musicale, poi mi interessavo di natura, seguivo la società ornitologica, quindi vivevo in tutte quelle attività quotidiane che ne ho sempre poi sperimentate anche nell'attività professionale e familiare, eccetera.
Senta, e non solo poi quando è tornato già da giovane papà o insomma giovane adulto tornato a casa, ma anche all'università diceva che era un po', seguiva le indicazioni didattiche, quindi ha seguito il suo percorso, ma comunque era già, quindi già da giovane adolescente, interessato alla storia, alla preservazione, alla memoria, al conoscere come lavoravano gli antichi, è corretto?
Sì, è corretto che da sempre seguivo un po' queste tematiche. Già al liceo io facevo il liceo letterario, e più che la lingua, studiare il tedesco e il francese, mi interessava seguire proprio la letteratura, quindi facevo il latino, quindi ho preso contatto con la realtà del latino e da lì è nato un po' un interesse proprio negli studi che ho cercato di spiegare ai miei professori anche al Politecnico, il campo in cui mi interessava poi all'interno degli studi e delle tesi, già si potevano proprio di seguire la storia della città, degli abitanti, di come anche di capire perché Zurigo era una città vecchia, è sempre stata molto radita come le tuttora.
È stata molto, scusi, non ho capito.
La città antica della città è sempre abbastanza vissuta, a cui ci piace alla gente, all'attività, vivere nella città vecchia, eccetera. Io so per esempio che in questi anni eravamo, perché ai tempi di Zurigo, se tu studiavi dovevi prendere il domicilio a Zurigo.
Ah, ok. Quindi, non so come sia detto. Dove... Ah, la Van Gander che è appena tornata. Ma...
No, non dovevi. Cioè, si può ancora mantenere il domicilio in Ticino.
Lì c'era un po' un mezzo obbligo, dovevi quasi fare una domanda speciale per e quindi seguire un po' la realtà. In quegli anni c'era, si è fatto un referendum, credo, quando si voleva fare la metropolitana Zurigo. Io seguivo questo gruppo di che erano legati al territorio, quindi gli studi, per difendere il tram. Nella votazione poi il tram ha vinto ed è per quello che la città di Zurigo ha ancora il tram e non si è mai sviluppata la metropolitana. Dunque... Ecco, questo per dire... Avevo un po' quella passione proprio di perché ho sempre vissuto così. Da giovane sono cresciuto nel nucleo di Rosone, vecchio, con i quartieri, come vivo tuttora. E quindi si ha questo attaccamento, ma si è sicuri di quello che può dare questo tipo di città, eccetera.
Dunque, due domande mi sorgono spontanee, però gliele pongo magari dopo aver ascoltato il prossimo brano. Una ha a che fare con se è riuscito a trasmettere questa sua passione ai suoi figli, dunque, e se è soddisfatto di tutti gli obiettivi quindi che lei si è proposto e si è posto in questi anni. Va bene, Nicola Di Bari, poi torniamo ad Antonio Pisoni.
Quando la gente dorme, scendo giù, maglione sulle spalle nella notte blu. Nel cuore una chitarra, nella mente cose strane, e sul mio volto un po' di ingenuità. Vagabondo, vagabondo, qualche santo mi guiderà. Ho venduto le mie scarpe per un miglio di libertà. Da soli non si vive, senza amore non morirò. Vagabondo, sto sognando, delirando. Le gambe vanno da sole, la strada sembra un fiume, chissà dove andrà. Neppure tu, ragazza, sai fermare la mia corsa. Negli occhi tuoi non c'è sincerità. Vagabondo, vagabondo, qualche santo mi guiderà. Ho venduto le mie scarpe per un miglio di libertà. Da soli non si vive, senza amore non morirò. Vagabondo, sto sognando, delirando. vagabondo, vagabondo, qualche santo mi guiderà. Ho venduto le mie scarpe per un miglio di libertà. Da soli non si vive, senza amore non morirò. Vagabondo, sto sognando, delirando.
Dunque, 1970, Nicola Di Bari, vagabondo. E vagabondo direi che non si può utilizzare per definire il nostro ospite di oggi, però magari ci sono delle parti della sua vita che io non conosco. Antonio Pisoni, architetto, per 22 anni presidente della Società Ticinese per l'Arte e la Natura, che magari specifichiamo e ricordiamo che si tratta di una società attiva da più di 100 anni. In Ticino, nell'ambito della divulgazione della conoscenza del patrimonio architettonico e paesaggistico, poi nell'educazione al rispetto di questo patrimonio e dell'inserimento armonioso dei nuovi manufatti nei tessuti esistenti. Insomma, tutto questo per dire che siete molto sensibili, la Stan è sensibile da più di 100 anni a quello che è il bello che vediamo intorno a noi e alla sua preservazione nel miglior modo possibile, per semplificare. Le due domandine che erano rimaste sospese erano riguardo al fatto che Antonio Pisoni dice praticamente già dal liceo letterario, poi alla facoltà di architettura a Zurigo, alla prima votazione per fare la metropolitana anziché il tram a Zurigo, è sempre stato molto sensibile alla storia, e allora volevo sapere, alla storia di quello che gli era intorno a lui, se è riuscito a passare questa passione ai suoi figli. Prima domanda.
Ma ovviamente, più che passare la passione, devo dire che i miei figli sono informati proprio su questo tipo, e quindi conoscono. Anche la moglie, pur essendo da un altro ramo, eccetera, masticando in continuità tematica di questo tipo, apprezza e vede un po' l'importanza, magari, del quando si devono fare delle scelte, anche nel passato. E l'aspetto forse estetico, paesaggistico, c'è, ma è sempre un po' l'ultimo gradino, per cui bisogna rispettare le leggi di sicurezza, le normative, i diritti, i volumi, la metro cubatura, le altezze, la redditività, le leggi stradali, per cui l'aspetto è sempre un po' relegato alla fine, no? Magari ci si accorge alla fine che invece è stato relegato troppo velocemente, quando invece avrebbe potuto apportare dei benefici, io dico anche economici.
Certo.
Parlava della storia, pensiamo per esempio al pluriconosciuto ponte di Lavertezzo. Questo ponte di Lavertezzo, mi sembra, se non erro, 70 anni fa o 50, è caduto a metà. Uh-huh. E c'era il progetto di completare la seconda metà con un viadotto in cemento, e poi rimaneva quindi solo una sola gobba d'asino. Su questo tema l'allora Società Ticinese Arte Natura è riuscita a far ricostruire il ponte ancora in sasso.
Cioè, volevano
romano. Ecco, questa era. Ci sono anche esempi dove diverse volte abbiamo perso, magari penso al ponte di ferro della Breggia, che uh-huh. era uno dei tre ponti in ferro veramente. Non so se avete visto quest'anno il centesimo della Centovallina, c'è l'immagine che credo che è conosciuta anche fuori dalla Svizzera, dove si vede il treno che passa su questo ponte.
Bellissimo,
di ferro,
sì.
No?
Sì, sì, certo. Sì.
Sono due ancora nella Centovallina. Sono stati costruiti verso la fine dell'Ottocento e c'era anche il ponte sulla Regia. Non siamo riusciti a difenderlo. È perché le leggi sulla protezione, sul valore storico, alla fine se c'era la necessità di traffico, oggi sarebbe stato uno dei punti fondamentali di questo paesaggio della Grecia. Ecco, questi sono un po' i valori per cui si sa che io mi sono sempre impegnato.
Ok, si deve giustamente continua a lavorare, l'abbiamo detto, che nonostante abbia l'età del pensionamento, per essendo avendo uno studio di architettura, un libero professionista, continua però con tempi più compatibili magari ai suoi interessi e al fatto che non sia più proprio un ragazzino. Se deve fare un consuntivo delle sue vittorie e delle sue sconfitte, chiamiamole così, o come di obiettivi raggiunti e obiettivi che invece non per sfortuna o per accadimenti o per, come abbiamo sentito, il ponte sulla Breggia, per esempio, dove non ha raggiunto l'obiettivo. Si è fatto già le due ma colonne della sua vita, sì e no.
La mia colonna è sempre di essere ottimista e crederci che magari ti trova male una battaglia. Si è andata male la battaglia sulla Villa Ujanca, che voi conoscete.
Certo.
Penso che questa, se chiedete a 100 cittadini, 98 oggi ti dicono che è stato un errore, però allora non c'erano
gli elementi.
Questo ha portato un po' a... Tante volte quando si perdono degli oggetti, anche adesso perdiamo diverse volte che vengono demoliti, che oggetti che magari avrebbero ancora la loro dignità, non solo qualcosa da difendere storicamente, ma hanno ancora qualcosa da dire questi oggetti, no?
Certo.
Ecco, questo è un po' il tema. Poi bisogna essere un po' ottimisti e magari un po' esuberanti. In quello lì io sono sempre stato un po' quel senso di indipendenza e così. Io ho fatto anche, per esempio, 4 anni di politica in un municipio, ma non mi trovavo, perché si passava tutto il tempo magari gli stessi colleghi, al limite dello stesso partito, indipendentemente di che partito, viaggiavano con delle tabelline di marcia su cui io vedevo che si poteva invece portare un messaggio differente, almeno a livello di proposte, eccetera. E quindi da lì ho sempre voluto un po' lavorare indipendente, fuori dagli schemi. Addirittura anche fuori magari delle stesse società di cui sono della SIA, Società degli Architetti Ingegneri, per cui seguo e rispetto i regolamenti, ma voglio sempre essere un po' indipendente.
Lei ha parlato dell'importanza dei beni culturali anche con il Ponte di Lavertezzo, che alla fine è riuscito a ritornare un po' al suo statuto originale. Pensa che questa importanza per la cultura territoriale sia anche importante per i giovani architetti, che è passato questo messaggio, oppure non ci siamo ancora arrivati?
Ma io penso che i giovani architetti non è che si può decidere da giovani. Bisogna però avere il coraggio di provare, di mettersi. Anche lì magari uno studia giustamente a Zurigo, però in una facoltà come lei magari dell'arte, che è confrontata con degli studi sul restauro, sul valore degli edifici, della storia, magari bisogna tornare e confrontarsi con quella poca arte che c'è in Ticino. Penso per esempio al Vanoni, che ha fatto tante... Quindi non è la singola oggetto, ma l'insieme di questi oggetti che fa il valore storico del Ticino. E quindi penso tanti giovani in tanti campi, ma al limite anche quelli della politica o dell'avvocatura, così potrebbero trovare degli sbocchi. Io so che noi nel comitato abbiamo anche dei bravi notai che, andando in pensione, hanno visto la possibilità di essere attivi. Forse voi conoscete un po' i membri del comitato della Stana attualmente, diverso, una buona, si è rafforzato di molto, con persone che hanno operato proprio in pieno nell'attività sia privata che pubblica. E questo è un po' un ragionamento che magari i giovani devono un po' provare a lavorare in un studio d'avvocatura o di studio, magari entrando anche in insegnamento. Insegnare in Ticino magari si guadagna 1.000 franchi in meno, però se insegni in Ticino, conosci i colleghi, conosci i ragazzi, le famiglie, un giorno ti sposi, sei in una realtà viva dove tu sei l'artefice, quello che non solo quello che arriva una settimana sì, una settimana no, in Ticino. Ecco, questo è un valore per cui uno deve porre sulla bilancia quando decide poi come muoversi.
Giusto, e lo dice, insomma, dopo un'esperienza fatta e una scelta fatta a suo tempo, perché abbiamo capito che dove voleva stare il nostro Antonio Pisoni l'aveva capito sin dalla, credo, fine del liceo, perché è andato a studiare poi al Poli a Zurigo, ma poi subito è ritornato. Quindi la scelta di campo è stata fatta quasi immediatamente.
Cioè, quando io ero a Zurigo, vivevo la realtà di Zurigo. Per esempio, io ho sempre voluto stare a abitare proprio nel nucleo, a costo di affittare una mansarda, perché i prezzi già allora non erano da niente. E però in quegli anni che studiavo, stavo volontieri in Calzava tra domenica.
Certo, quindi viveva invece, la realtà, non voleva
invece
tornare.
Invece sembra che l'unico problema attuale dei ticinesi è di non perdere un'ora per arrivare a casa un'ora prima il venerdì e poi tornare di corsa il lunedì mattina. Ecco, quindi ecco, quando si è in un posto è giusto e bello viverlo. Adesso è un po' peccato, perché il Politecnico praticamente i 4/5 sono fuori dalla città. Però sarebbe un aspetto da tenere presente. Non so, lei, signorina Laura,
Lara Van Gamber, vabbè, non facciamo delle domande specifiche magari alla nostra cara Lara.
Sì, ma io sono abituato un po' a interloquire indipendentemente dal fatto che siamo in una interessante comunque trasmissione.
L'ho vissuta a Zurigo, sì, ho studiato e sono rimasta su anche numerosi weekend, ecco.
Ecco, questo...
Va bene, e questo ha fatto anche Tina Turner, che ascoltiamo adesso. Lei si era trasferita a Winter, non mi ricordo dove, a Zurigo?
Küsnacht.
A Küsnacht, bravissima. Sì, pagava un sacco di tasse e quindi l'avevamo super accettata.
Say goodbye, oh no. I just wanna hold on.
baladé sur l'avenue, le cœur ouvert à l'inconnu. J'avais envie de dire bonjour à n'importe qui. N'importe qui, et ce fut toi, je t'ai dit n'importe quoi. Il suffisait de te parler pour t'apprivoiser.
Aux Champs-Élysées, aux Champs-Élysées, au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées.
Tu m'as dit, j'ai rendez-vous dans un sous-sol avec des fous qui vivent la guitare à la main du soir au matin. Alors je t'ai accompagné, on a chanté, on a dansé, et l'on n'a même pas pensé à s'embrasser.
Aux Champs-Élysées, aux Champs-Élysées, au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées.
Hier soir, deux inconnus, et ce matin sur l'avenue, deux amoureux tout étourdis par la longue nuit. Et de l'étoile à la concorde, un orchestre a mis le corps. Tous les oiseaux du point du jour chantent l'amour.
Aux Champs-Élysées, aux Champs-Élysées, au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. Aux Champs-Élysées, au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. Aux Champs-Élysées, aux Champs-Élysées.
Torniamo in studio, questo è Quarto Pilastro, Enrico Alberti, Lara Van Gameren, in compagnia di Antonio Pisoni, col quale stiamo ripercorrendo un po' di storia della sua vita. Abbiamo detto, possiamo dirlo, è nato nel 1950, quindi potrebbe essere in età assolutamente di pensionamento, ma di pensionamento ancora non si parla, e continua a svolgere il suo mestiere. Parlavamo di sconfitte e di vittorie. In realtà, giustamente, lui l'ha voltata via, io vedo tutte le cose con ottimismo, e mi pare un ottimo approccio alle cose, e al non dare per forza un'etichetta ad una battaglia che uno abbia fatto. Se giustamente lei dice dove vivo, quindi quando ero a Zurigo stavo a Zurigo, quando sono tornato qui ho voluto essere parte proprio della società, chiedo se lei nel dare restauro, come dicevamo, non restaurare ma rinaturare, non snaturare,
non snaturare ma restaurare,
snaturare ma restaurare, il valore dunque di questo restauro quando lei entra in una casa, un vecchio, siamo nel nucleo, per esempio, siamo nel nucleo di Vaglio, per esempio, e le dicono: guardi, questa casa in pietra del nucleo deve essere, ci sono gli spifferi, fa freddo, bisogna restaurarla, cioè pensavo di fare qualche cosa, però devo spendere il meno possibile. Come si può fare? Cosa dice a questo committente?
Ma io, se un committente mi dice nel restauro io voglio spendere il meno possibile, per assurdo sono quasi più contento.
Okay.
Perché so che non si immagina di mettere magari un impianto di termopompa enorme, di incappottare tutta la facciata, di ingrandire le finestre. Ci sono i pavimenti magari che scricchiano, che sono un po' in pendenza, e di farli orizzontali, di farle solette, ecco. Perché magari il pavimento in pendenza, il muro che ha la sua età, la sua patina, la sua storia, eccetera, hanno un valore ancora attuale, cioè dimostrano una casa che è stata costruita alla forza per andare avanti, ancora qualcosa da dire. non è necessario magari rifare degli intonaci, dei pavimenti che vanno ancora bene. L'importante è capire neanche quali sono le esigenze, perché è facile dire ma devo attualizzare secondo le attuali normative e bisogno e hobby della gente. No, uno che entra deve capire che abitare lì ha il suo fascino, le sue valori, e quindi magari una volta la camera dei bambini è troppo grande, perché pazienza, un bagno è troppo, una volta è troppo grande, una volta è troppo piccolo. Però sono situazioni che fanno parte, dove noi siamo delle persone che ci muoviamo, abbiamo determinati spazi di necessità di muoverci. Ecco, le case vanno un po' viste anche sotto questo aspetto. E da qui comincia il discorso un po' del... che tante volte io dico, ma perché riattare? Si deve fare un restauro, no? Tante volte... ma c'è un certo degrado, magari di parte di costruzioni, e tante volte un degrado controllato, cioè che non vada a pezzi, può essere un valore aggiunto. Perché alla fine te lo leggi quando ricevi la casa, dove c'è comunque i suoi spazi isolati, riscaldati. Ecco, questo è un po' il tema per cui è necessario un po'... invece di magari trovare delle normative a livello generale, proprio
personalizzare.
A ogni caso entrare, si dice, ma comincia a farmi vedere la casa, come si, certo, come si presenta.
Senta, ecco. E lei come architetto, quando siamo sempre in questo nucleo fantomatico, sì, di fronte a questa casa che il padrone di casa vuole sistemare, però rispettando e vivendola per il significato che ha, lei poi parla con il proprietario stesso della casa, cioè sente le esigenze del committente, che tipo di lavoro fa, che cosa si aspetta, non solo per la casa, ma nel rapporto tra l'uomo e la casa.
E non è un messaggio che si può codificare con alla domanda risposta.
Okay.
Anche il committente magari deve cominciare, ha visto il vicino cosa è riuscito a ottenere, con che costi, riattando una sua casa, un rustico confinante con un altro già esistente. E quindi dice, tutto sommato potrebbe essere una soluzione anche per un... ecco, c'è questo passaparola fondamentale. È un lavoro che bisogna essere, l'architetto non è, deve essere molto sul posto, quindi stare poche ore davanti al computer, ma magari tante proprio sul posto, e confrontarsi, però deve avere anche comunque una cultura in generale, quindi deve aver fatto certi studi. E magari, ecco, porto l'esempio di mio figlio, lui è cominciato proprio dalla gavetta facendo il muratore. Dopo voleva continuare con la SUPSI, ha fatto la maturità professionale. È arrivato alla SUPSI e il primo anno ti mettono lì le formulette di matematica, eccetera. Ha dovuto un po' voltarsi indietro le maniche, e bene anche. Alla fine però è riuscito, quando ho poi fatto il diploma, eccetera, quell'esperienza lì è fondamentale, affinché tu, quando esci col diploma, che sia poi dell'Accademia, della SUPSI o di istituti universitari, che sei buttato nel vivo di mettere in pratica il tuo lavoro, è un aspetto fondamentale.
Beh, lo dicono, cioè, fare la gavetta, essenzialmente, suo figlio ha fatto un po' questo, no?
Più che fare la gavetta, proprio capire che come
sì, certo,
la signora, no? Ecco, nel campo dell'arte non è la
oggi,
scuola ti insegna i mezzi, però dopo devi confrontarti tu con provando a fare anche se uno ha il diploma di master, eccetera, ma poi devi dire voglio io imparare, quindi per un anno o due vado a lavorare in Ticino,
sì, sì,
magari
certo,
da una ditta artigianale, perché vedo che è confrontata con un tema che a me piace.
In tutto ciò, scusate, diamo sempre per scontato che tutti sappiano che la nostra Van Gammer si è laureata in storia, in storia dell'arte a Zurigo. Scusate, l'abbiamo detto a microfoni spenti, ma quindi seguiamo la giovane generazione della nostra giovane collega. E volevi fare una domanda, giusto, Lara?
Sì, io volevo chiedere, visto che lei ha lavorato per così tanti anni in Ticino, quali sono quei cambiamenti che ha avvertito maggiormente nel corso degli anni? Se ci sono state delle svolte determinanti nell'architettura, oppure se lei ha continuato a seguire la sua filosofia, diciamo, e gli altri le proprie.
Ma quello che ho notato che è cambiato è che, per assurdo, magari si è stati troppo firmi nei veri valori che contano, su quelli che dovrebbero pianificare e prevedere l'assetto urbanistico, l'assetto del paesaggio, l'assetto del traffico viario, e il tema della sempre desiderata, tra virgolette, bisogno di mobilità. Ecco, su questi temi si è stati un po' troppo firmi. Per cui adesso che vediamo un po' quali sarebbero le aspettative dei giovani, ma anche degli adulti, magari anche degli anziani, forse magari il ceto medio, che è in un meccanismo di cui, malgrado la buona volontà, non può uscire, e bisogna trovare un po' di dare una spinta a questa pianificazione che c'è attualmente, che porta poi a quelle situazioni lì di disagio in troppi campi.
Ok, quindi ha osservato la non mobilità, essenzialmente.
La non mobilità, per esempio, quando ti comunicano che le proiezioni della grande crescita demografica in Ticino, a Berna, hanno detto: guardate che siete un po' fuori strada, e quindi dovete rivedere un po' le vostre proiezioni che avete fatto. Noi sappiamo che i piani regolatori, noi stiamo costruendo e muovendoci su piani regolatori che hanno 10-15 anni,
che quindi non si basano sulle, diciamo, i dati demografici che Berna dice essere
non corretti. Magari in Ticino, e ogni singola regione del Ticino, ha bisogno un piano regolatore specifico, che bisogna vederlo subito, perché adesso la società si sviluppa in modo violento e enorme. Pensiamo solo che si orientano tutti sulla digitalizzazione, eccetera. E quindi cosa capita? Come si muove? Ecco, questi sono gli aspetti
che
non
essere...
sono tutt'altro che secondari.
No, assolutamente. Senta, una cosa importante ha a che fare con la nostra facoltà di architettura e l'attenzione per i grandi edifici, per i grandi monumenti, i grandi alberghi, tipo il Grand Hotel di Muraltola, il Grand Hotel Locarno. Ma invece lei faceva riferimento all'importanza della salvaguardia non solo del grande monumento, ma anche del piccolo nucleo, della piccola casa privata, e questi potrebbero essere il valore aggiunto da preservare. Mi sembra di aver capito questo tipo di discorso, è corretto?
È corretto. Più che il piccolo oggetto, è l'insieme il grande valore che ha un paesaggio nel Canton Ticino, composto magari da una parte di bosco, una parte di paesaggio, una parte di fiume, una parte magari di due o tre nuclei che formano un insieme. Ecco, il grande valore sta nella somma di questi piccoli oggetti. E non si può cominciare ogni singolo oggetto a intervenire magari in modo sbagliato, oppure che non si può intervenire. Ecco, non è il grande progetto singolo che farebbe un archistar, ma proprio La sensibilità di che sia poi l'architetto, il committente, il venditore, l'acquirente, che capiscano cos'è che ha fatto diventare bello e di pregio il Ticino in questi ultimi 300 anni, ma non negli ultimi 50.
Certo, quindi è come se fosse l'importanza del tessuto, delle sue maglie,
sì,
per creare un'immagine e non solo semplicemente l'oggetto che esce da questo tessuto stesso. Se le dovessi dire, va bene, adesso ci ascoltiamo Antonello Venditti, però poi ho una domanda che riguarda la sua visione del mondo adesso che ha più di 70 anni, nel senso che immagino che sia cambiato il modo in cui affronta la giornata e insomma considera la sua vita. Però ne parliamo dopo aver ascoltato questa canzone, Sotto il segno dei pesci. Dunque, questo era Antonello Venditti, sono le 15.51, dobbiamo decidere facendo una sorta di roulette russa, scherzosamente naturalmente, perché vogliamo invertire un po' i ruoli, perché Antonio Pisoni, il nostro architetto, oggi pomeriggio dice sì, allora io però vorrei cambiare, allora adesso faccio io le domande e non le fate più voi, per cui Lara Van Gamer e Enrico Alberti sono ospiti di Antonio Pisoni. Dica tutto, siamo pronti a rispondere alle sue domande, architetto.
Ecco, allora...
Non troppo difficile. Prima la giovane Lara.
Ho sentito che tu abiti adesso, mi sembra sei contenta, a Vaglio, quindi vicino a Tesserete. E quindi come, perché hai fatto questa scelta? Cos'è che ti attrae?
Ma devo dire che passando dal centro comunque a Vaglio all'inizio non è stato semplice, però ho deciso di fare questo cambiamento per essere più vicina alla natura, questo è stato un po' la spinta, quindi poter uscire di casa e andare nel bosco o poter uscire di casa magari anche con le pantofole, fare due passi e non incontrare nessuno e avere un po' di pace e tranquillità e vivere davvero in un piccolo nucleo in cui spesso si incontrano gatti e persone che passeggiano in modo tranquillo, senza frenesia, senza stress, e che ci si saluta quando si incontra per i vicoli. Questo mi piace davvero tanto.
Ecco,
c'è dentro.
Io ho vinto.
Tu hai fatto.
Fatto.
Poi c'è una domanda a lei.
Sì, mi dica. Ecco, allora. Però di facile.
Cara signora Enrica,
mi dica.
Ma lei per esempio abita di sicuro qui nel Luganese.
Sì.
È contenta di dove abita e delle aspettative di come sta crescendo la città, mi sembra, di Massagno, e quindi vorrei, ecco, come vedrebbe di abitare?
Beh, io sono contenta che esista una Stan e ci sia qualcuno che faccia le opposizioni quando vedo le modine in giro per la città e magari mi interrogo su come sia possibile che abbattano degli edifici che io considero apprezzabili e che hanno ancora qualcosa da dire o da dare, e però mi rendo conto che non ho potere in merito se non grandi speranze. Ho risposto bene?
Sì, però lei abita, ha piacere di abitare in una casa che c'è ancora, eccetera.
Sì.
Se la demoliscono,
no,
e poi
non...
dopo torna a abitare lì nella palazzina nuova o come?
No, beh.
E sarebbe il suo futuro?
No, io spero che... No, ma non cambiamo, no, ma rimane. È una domanda troppo specifica, non va bene. Ascoltiamo una canzone. Ringraziamo Antonio Pisoni, il nostro architetto. Grazie per essere stato in nostra compagnia. Tanti auguri per tutto, buon lavoro e sempre... forti voi della Stan, grazie.
Va bene,
arrivederci.
Tanto grazie. Andiamo avanti sempre con ottimismo.
Che carino.